Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa Eucaristia, in modo speciale, la offriamo per tutti i nostri ammalati, pensando a tutti quelli che ci sono affidati in questo momento soprattutto.
Dal libro del Siracide, capitolo 27, versetto 30, fino al versetto 26 del capitolo 28. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Astieniti dalle risse e diminuirai i peccati, perché l'uomo passionale attizza la lite. Un uomo peccatore semina discordia tra gli amici e tra persone pacifiche diffonde calunnia. Il fuoco divampa in proporzione dell'esca, così la lite s'accresce con l'ostinazione. Il furore di un uomo è proporzionato alla sua forza. La sua ira cresce in base alla sua ricchezza. Una lite concitata accende il fuoco, una rissa violenta fa versare sangue. Se soffi su una scintilla, divampa. Se vi sputi sopra, si spegne. Eppure, ambedue le cose escono dalla tua bocca. Maledici il calunniatore, l'uomo che è bugiardo, perché hanno rovinato molti che stavano in pace. Le dicerie di una terza persona hanno sconvolto molti. Li hanno scacciati di nazione in nazione, hanno demolito città fortificate e rovinato casati potenti. Le dicerie di una terza persona hanno fatto ripudiare donne forti, privandole del frutto delle loro fatiche. Chi a esse presta attenzione, certo non troverà pace, non vivrà tranquillo nella sua dimora. Un colpo di frusta produce lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa. Molti sono caduti a fil di spada, ma non quanti sono periti per colpa della lingua. Beato chi è al riparo da essa, chi non è esposto al suo furore, non ha trascinato il suo giogo e non è stato legato con le sue catene. Il suo giogo è un giogo di ferro, le sue catene sono catene di bronzo. Spaventosa è la morte che la lingua procura. Al confronto è preferibile il regno dei morti. Essa non ha potere sugli uomini pii. Questi non bruceranno alla sua fiamma. Quanti abbandonano il Signore, in essa cadranno. Fra costoro divamperà senza spegnersi mai. Si avventerà contro di loro come un leone e come una pantera ne farà scempio. Ecco, recingi pure la tua proprietà con siepe spinosa e sulla tua bocca fa porta e catenaccio. Metti sotto chiave l'argento e l'oro, ma per le tue parole fa bilancia e peso. Sta attento a non scivolare a causa della lingua, per non cadere di fronte a chi ti insidia. Parola di Dio.
Il brano di oggi comprende essenzialmente tutto il capitolo 28. Il brano comincia in realtà con l'ultimo versetto, il capitolo 27. Mi pare che abbia due grandi argomenti, ma forse anche qualcosa in più. Il primo è il rancore, e quindi l'odio o il rancore come ricordo di un torto ricevuto. E poi il secondo grande argomento, ci parla anche delle liti, il secondo grande argomento mi pare la calunnia, soprattutto a partire dal versetto 13. Questi due argomenti comunque sono i più sviluppati, ecco, il rancore, il problema del rancore nel cuore dell'uomo e la calunnia. Andiamo insieme ciò che ciascuno può avere notato in questo testo.
Mi sembra che questo insistere sulla parola e sulle diverse passioni che hanno poi nella parola la loro espressione, questo insistere quindi su quello che si dice, su quello che si comunica, sia una cosa importantissima. Io trovo che abbia una forza questi passi grandissima rispetto alla vita di tutti i giorni, e in particolare questo aspetto della calunnia, del travisare, del mettersi in mezzo, e che appunto dal versetto 13 forse possiamo individuare nella parte di oggi che va avanti, era già stata messa, già detta, insomma era già comparsa, ma adesso ci si sofferma molto. C'è un gioco che mi sembra evidentemente voluto di termini, nei versetti 13, 14, 15, perché parla nel 13 di una lingua doppia, e quindi qualche cosa mi sembra che voglia dire che alle spalle dice davanti una cosa, ma dietro ne dice un'altra, quindi è doppia in questo senso qua. E poi nel versetto 14 e 15 c'è questa terza lingua, una lingua terza, c'è i vecchi diceva una lingua maledica. A me pare che sia una lingua che si interpone, che crea come una terza figura nella comunicazione tra una persona e l'altra. C'è una terza che si sostituisce, cioè la calunnia dice una cosa non vera, sparge una realtà, diffonde notizie di una realtà diversa, che appunto, come dice qua, ha rovinato dei casati, ha fatto ripudiare donne privandole del frutto, delle fatiche, eccetera. E cioè è veramente qualche cosa che costruisce, che travisa la realtà, non è solamente l'ipocrisia, è proprio una cosa che si infila tra una persona e un'altra. E questo a me sembra appunto che venga qua detto, ho cercato questo termine, sia nel greco che nell'ebraico non l'ho trovato, ricorrenze, in questo termine lingua terza, una lingua, però mi pare che appunto la calunnia forse sia il senso più immediato.
Chi parla del
versetto 14
in avanti, la traduzione della CEI dice una terza persona, perché
sì,
noi diciamo lingua terza,
sì,
mentre il testo greco e anche quello ebraico dice la terza lingua, che viene interpretata dal traduttore in questo modo, si può discutere.
E qui questa nota dice che è quella lingua che si immischia nei litigi, la terza lingua, come accennava, ma c'è una bella frase del Talmud che dice: e sia quella invece, quella lingua che fa tre vittime, colui che calunnia, colui che ascolta è il calunniato. Ecco, questa mi sembrava molto bella, cioè la calunnia non ha... ci vorrebbe San Filippo Neri quando diede la penitenza a una donna, appunto, che si era confessata di una calunnia, dice: vai in giro e spandi tutte le piume di una gallina, e all'indomani vai a raccoglierle, e le dice: è impossibile. E allora, ecco, forse è impossibile, San Filippo spiegava, forse è impossibile, ecco, riprendere la calunnia, perché ha un raggio, e questo del Talmud mi è piaciuto, ecco, dice, sono tre cose, tre vittime, ecco, che fa la calunnia.
Sono stata portata a fermarmi col pensiero su questo richiamo dei versetti 6 e 7 a cosa bisogna ricordare per cercare di placare, di annientare i sentimenti di rancore che ci possono animare. Forse perché io ho molto caro questo aspetto. Il testo, al di là dei richiami alle parole di Gesù, alle parabole di Gesù su questo, sul male che ci sta nel fatto di portare rancore, però a dove ci si deve attaccare, mi pare che dica il testo di oggi, nel frenare questo rancore che ci può animare. Non ha un ragionamento, certo che va bene, ce ne possono essere di buonissimi che ci spingono a placare il rancore, ma proprio mi pare, ricordati del timore di Dio, cioè del fatto che sei figlio, e secondo me questo aspetto di ricordare i patti iniziali, ricordati dell'alleanza, è importantissimo, è un sentire spirituale che porta pace, e lo volevo sottolineare.
Volevo solo notare, come è stato già accennato, che c'è un filo, è un tema del Siracide, quello della parola nei suoi vari aspetti. Mi sembra che sia parte del programma del maestro insegnare l'arte della parola, che vuol dire sia il suo uso positivo, ma anche i rischi da cui si deve guardare, come in questo caso la calunnia, che già c'era all'inizio, al capitolo 5, non meritare il titolo di calunniatore, non tendere insidie con la lingua, aggiunge altre cose lì, e poi si va sulla parola, e mi sembra interessante anche il capitolo 17 sulla creazione dell'uomo, di ogni uomo, che la lingua è una delle cose che sono date all'atto della creazione, quindi la centralità. E poi ancora il capitolo 18, che un altro aspetto, il dono e il rimprovero che si fa nel dono, il valore della parola stessa come dono. Poi arriva il capitolo 20, di nuovo sul tema del rimprovero e l'uso della parola per l'ammaestramento, e poi si arriva appunto qui sulle deviazioni estrema della parola, la parola che ha un potere distruttivo, appunto fa cadere dei regni, quindi solo per notare che sembra che sia un tema, un filone che segue, e così mi veniva da collegarlo, per chiudere in fondo col paragrafo della nostra regola sul silenzio, dove parlando del silenzio dice anche della parola. È la scelta, che certe volte è un'espressione un po', che ho trovato, più semplici, più serene, più pacificanti, che sembra, insomma, invece bisogna anche poter dire le critiche, no? Ma però mi sembra che dica la regola, che la disciplina del silenzio fa nascere poi, sgorgare la capacità anche di parlare nel modo giusto.
Ma in questo senso anche me aveva fermato il versetto 12 su questa duplice possibilità da un lato di attizzare il fuoco e dall'altro invece di spegnerlo, che dice dipende sempre dalla tua bocca, quello che esce. Ci si può soffiare sulla scintilla e si può invece spegnere. Sempre è in tuo potere fare questa scelta, come ci sono anche altri paralleli quando dice una parola dolce calma la collera, tutta nel senso proprio di un'azione positiva che fa parte, secondo anche quello che poi riprende San Giacomo, della sapienza che viene dall'alto, che è mite, pacifica e piena di misericordia, dice. Ma anch'io mi ero fermata di più però sulla prima parte, quella che ha già sottolineato Barbara, soprattutto su questa grande insistenza del fatto che l'uomo è creatura di fronte al creatore, e allora di fronte al suo prossimo, di fronte al suo fratello, di fronte al fatto che lui dice tu che sei carne conservi il rancore, chi perdonerà i peccati, e poi dice appunto l'uomo che custodisce l'ira contro un altro uomo, come otterrà, cercherà guarigione dal Signore. Cioè c'è questa assoluta distanza del rapporto fra uomo e uomo e del bisogno che invece ha l'uomo della guarigione, della misericordia, del perdono da parte del Signore, come del resto poi lo riprende Gesù nel Vangelo, nella parabola in cui fa un rapporto fra i 100 denari e i 100.000 talenti. E colpisce molto questa cosa, cioè le correzioni che il Signore, che qui il Siracide suggerisce, sono proprio queste. Dice ricordati delle cose ultime, ricordati della corruzione e della morte e rimani nei comandamenti, ricordati dei precetti e non custodire l'ira contro il tuo prossimo, cioè il precetto che è anche quello che abbiamo letto domenica, ama il prossimo tuo come te stesso, dice già il Levitico. E poi ricordati del patto dell'Altissimo e passa sopra all'ignoranza, sarebbe, cioè in fondo il torto che ricevi dal fratello è una cosa molto piccola di fronte al patto che l'Altissimo ha fatto di misericordia, di perdono, di alleanza con l'uomo.
Sì, volevo dire che liturgicamente questo testo del Siracide 1.7 in una delle domeniche dell'anno viene letto in parallelo alla parabola dei due debitori, quello che doveva al padrone pochi talenti e quello che gliene doveva moltissimi, e perdonato e non perdona il fratello. A me una cosa generale che in questi giorni mi accompagna molto è vedere quanto è vicino l'insegnamento di Gesù e del Nuovo Testamento a questi testi. Mi sembra che si senta comunque la stessa atmosfera di sapienza, tanti passi paralleli sia nel Vangelo sia negli scritti degli Apostoli. E questa cosa, ogni 3 anni quando si legge il discorso della montagna alla domenica capita di leggere dei commenti, è tanto sottolineato l'aspetto della rottura, quanto Gesù cambia la legge dell'Antico Testamento per una legge primitiva.
Interpretazione superata.
Superata però ancora molto in voga dai predicatori. Questo non è per sminuire la novità portata da Gesù, ma è per dire che Dio è sempre lo stesso, cioè non è che a un certo punto ha cambiato, ha fatto tutto diverso. Dio Padre ha sempre insegnato dall'antichità fino all'amore ultimo di mandare il Figlio, e quindi ritorno insomma al prologo del Siracide, che dice che queste sono norme derivate da una lunga meditazione della legge, dei profeti e degli altri scritti. Sono gli insegnamenti morali, forse un po' anche la questione che poneva ieri Barbara, forse non sono, diciamo, quelle leggi di base che valgono per tutti gli uomini, non uccidere, ma sono quell'affinamento della... perciò alcune cose non sono affrontate, quelle norme non sono affrontate, perché riguardano... Si rivolge a chi ha intenzione di essere più di crescere nella legge, quindi non solo queste norme limitative sui peccati enormi, ma a chi sta affinando il suo cuore verso Dio.
Io faccio un'osservazione sola, che però mi pare molto significativa, al versetto 30, cioè il primo versetto del brano di oggi, l'ultimo versetto del capitolo 27. Qui traduce rancore e ira, sono cose orribili, è una traduzione inadeguata. Il testo, anche il greco e l'ebraico, non dicono così, non dicono solo che sono cose orribili, dice che l'ebraico ha toeva e il greco ha quell'espressione deligma, che è un termine tecnico, diciamo, molto caratterizzato, dei peccati dai quali non bisogna assolutamente tenersi lontani. Il testo propriamente dice anche il rancore e l'ira sono, direbbe tradurre forse, vomitevoli. Vomitevoli non rende neanche questo, bisogna trovare un'espressione migliore. Non è solo orribile, è una determinazione. Abominevoli, sono abominevoli, così in genere traducono nell'Antico Testamento ciò che è un abominio. Sì, ma nel testo della Torah sono elencati i peccati abominevoli, cioè quei peccati che in Israele devono essere assolutamente esclusi, che fanno vomitare Dio, diciamo, sono i peccati inaccettabili, non sono i peccati di debolezza. Sono i peccati inaccettabili. Ora, l'affermazione qui del Siracide è che anche il rancore, coltivare il rancore, mantenere il rancore, avere motivo per avere rancore, si può capire, ma mantenere il rancore, come dice dopo, ecco, mentre tu sei carne, è abominevole, è un abominio. E questa è la grande affermazione, mi sembra, qui almeno io la colgo così. E difatti questo testo è un commento di ciò che c'è già scritto. Se uno legge, questo non lo si fa abitualmente, neanche, come sa ricordare i commentatori, ma i predicatori, Levitico 19, che è il centro di tutta la Torah, proibisce il rancore, abbiamo anche letto domenica di otto, ma si dilunga su questo, sull'amore. Quindi quando sono tutte applicazioni, sono tutte esplicitazioni dell'amore del prossimo. L'amore del prossimo implica che tu non puoi coltivare il rancore, devi dimenticare, come dicevo, dimentica gli errori degli altri, devi dimenticare, devi perdonare. E questa è la Torah comanda questo. E qui c'è un commento a questo, mi sembra che il Siracide dà delle ragioni che là non sono scritte. Tu sei solo carne e vai a chiedere perdono a Dio e poi non perdoni, non riesci a dimenticare il torto che tu hai ricevuto dal fratello, non riesci a dimenticarlo, mentre pretenderesti che Dio dimentichi il tuo torto. Cosa c'è dietro a questo? C'è che la gravità dell'offesa dipende dalla dignità di colui che viene offeso. Noi offendiamo Dio continuamente e poi tranquillamente chiediamo perdono a Dio, e nello stesso tempo manteniamo un atteggiamento di rancore e di giudizio implacabile che non può venir meno sul fratello, perché effettivamente magari il fratello mi ha fatto un torto, un'offesa. E questa mi sembra qui uno dei punti che voglio sottolineare, cioè ciò che all'uomo, qui al Pio, sembra normale, è per Dio un abominio, una cosa inaccettabile, addirittura un'assurdità, perché le cose che dice mostrano l'assurdità. Quando uno legge queste cose dice, ma ha ragione, è evidente, ma bisogna ricordare che per gli uomini, per noi, è normale, cioè, a noi appare assolutamente normale questo, mentre invece è un'assurdità. Chiedere perdono a Dio, diciamo sempre, Kyrie eleison, e nello stesso tempo però, con quello là, ecco, dentro di... E qui si comanda non solo di non offendere, si comanda di venir meno nel rancore. Questo è molto difficile, perché il rancore si trascina, almeno io credo, questo è un commento mio personale, il rancore si trascina, è molto difficile. Veramente dimenticare, ecco, avere... E quindi le ragioni che qui dà mi sembrano molto molto importanti. Se uno ha presente sempre la distanza fra te e Dio, ne dà diverse, non è una sola, la morte, quindi il giudizio, i tuoi peccati, i comandamenti ti comandano di non avere rancore, perché questo è il riferimento ai comandamenti. Ricorda i comandamenti, il comandamento ti comanda questo.